Buonasera Radio Popolare, questa serata live in Auditorium Demetrio Stratos dedicata a Ozzy Osbourne, che ha un grande obiettivo: non far mai parlare il Paletta, che è bassista di Pancras ma anche della mega jam rock and roll che ci accompagnerà nell'esecuzione dei brani di Ozzy, ma sentiremo anche parlare. Buonasera a tutti e a tutte, benvenute qui appunto all'auditorium, a chi ci sta ascoltando da casa. Iniziamo con il primo ospite che lo devo accompagnare.
Accompagniamolo.
Stai
con
zitto,
un applauso.
Paletta. Allora, dai, prego, prego, siediti, siediti. Esatto.
Comunque,
eh?
Siamo la mega band del rock and roll.
È la mega jam.
La mega band, cavoli.
Ma tu avevi. Vabbè.
Megaloman.
Ne parliamo in un altro momento. Marco Mandrini, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Che qualcuno qua a Milano conosce anche come sindacalista.
Sì.
Lo posso dire?
Spero. Sì,
sì. Però oggi è in veste di esperto di sottoculture inglesi.
Appassionato, esperto è una parola grossa, però sì.
Allora, parliamo di Ozzy Osbourne.
Parliamo di Ozzy Osbourne.
Che è nato a Birmingham.
In realtà, inizio a fare subito il professore, è nato a Aston. Aston è un quartiere di Birmingham e per chi appunto è di quella città, è un quartiere con una sua identità. Un'identità talmente importante che anche una squadra di calcio piuttosto famosa che si chiama appunto Aston Villa ha preso il nome proprio dal quartiere dove nasce Ozzy Osbourne. E tra l'altro in questo quartiere dove nasce Ozzy Osbourne nascono anche altri membri dei Black Sabbath.
Tipo
Tommy Yommi.
Che picchiava Ozzy quando era piccolo.
Che era considerato un po' il bullo del quartiere. e a furia di picchiare Ozzy Osbourne a un certo punto forse si è stufato e hanno iniziato a diventare amici e hanno detto: sapete cosa c'è? O continuiamo a picchiarci oppure formiamo un gruppo
e inventiamo l'heavy metal.
Esatto, e inventiamo l'heavy metal, anche se anche questo un elemento che magari chi suona sa sicuramente. Birmingham non è una città particolarmente conosciuta nel mondo e anche in quegli anni magari c'era Londra che spopolava in Inghilterra, c'era Liverpool dove c'era un gruppo che si chiamavano Beatles, qualcosa del genere, ecco, qualcosa del genere a Liverpool. E a Birmingham uno dice: ma che, cosa sta succedendo a Birmingham?
Cosa sta succedendo a Birmingham?
A Birmingham succede, Birmingham tra l'altro è un'area, una zona che chiamata...
Quant'è da Londra? Per chi non conosce
allora,
la geografia
per chi
inglese.
Non conosce l'Inghilterra, Birmingham è, regalo la mano, credo, a metà tra Liverpool, Manchester, quindi il grande nord, e il grande sud, Londra. Quindi è proprio lì a metà. È proprio a metà che sembra proprio più una strada di passaggio, insomma, tra il nord e il sud. Non c'è molto da fare, o meglio, c'è molto da fare perché ci sono tante aziende, ci sono tante industrie, si chiama Black Country, quella zona, anche perché si considera che, essendoci tante industrie di carbone, il nero insomma un po' dava, poi l'Inghilterra non è che è famosa
per i colori,
esatto, per il clima, perlomeno per il clima mediterraneo, e quindi cosa facciamo nella nostra vita? O ci droghiamo o sogniamo. Lui ha fatto un po' tutte e due, diciamo, non so da cosa è partito, ha fatto un po' tutte e due,
ha fatto anche dei furti,
è stato anche in galera, è stato anche molto democratico perché è riuscito a farsi arrestare non solamente in Inghilterra ma anche quando è andato a vivere negli Stati Uniti. Cioè ha detto: sono qua negli Stati Uniti, non so cosa fare, mi faccio arrestare, e anche lì si fece arrestare con una foto credo piuttosto iconica, non seguo l'hockey su ghiaccio ma di una squadra di hockey su ghiaccio americana che a un certo punto lo adottò, perché per questa squadra vedere Ozzy Osbourne in prima pagina o comunque insomma su tanti giornali con appunto la maglietta ufficiale di questa squadra di hockey ghiaccio era una pubblicità incredibile, insomma.
Ecco, ma il giovane Ozzy nella Birmingham degli anni 60,
sì,
che cosa faceva? Allora. O meglio, che cosa facevano i giovani di Birmingham negli anni 60, oltre a drogarsi?
No, credo che come in quel periodo, insomma, come le grandi città, considerate che questa è un'area che parte da Sheffield, quindi altra città dell'acciaio, Birmingham, città industriale, quindi si lavora tanto, e poi che si fa, come fanno tipicamente gli inglesi o comunque come fanno in tutta quella zona, finito il lavoro si va a farsi la birretta e si va a scambiare quattro chiacchiere con gli amici. Questo è quello che fanno mediamente. Poi c'è naturalmente chi dice: mi sono un po' rotto le scatole solo di andare al pub, iniziamo a suonare. Pare che Ozzy, a furia di ascoltare i Beatles, abbia a un certo punto detto: io voglio diventare come questi. Quindi non è partito con ispirazione, è partito ispirandosi ai Beatles. Poi da lì, naturalmente, insieme con il seguito degli altri, ha iniziato a formare un gruppo, ma la noia, perché poi c'era la noia, che era uno degli elementi che spingeva le persone o a seguire il calcio o appunto a fare i gruppi, considerate che in quegli anni, in una città che, ripeto, tre quarti della popolazione considera probabilmente abbastanza inutile, in quegli anni in cui Ozzy cresce, sta crescendo a pochi chilometri da Ozzy uno che si chiama Eric Clapton, che è proprio lì vicino e inizia a suonare anche lui in quegli anni, e sempre lì vicino, per non farci mancare nulla, e le Zeppelin iniziano anche loro a suonare, tanto è vero che Robert Plant è un altro che è in quell'area, insomma, che è appunto l'area della grande Birmingham.
Paletta, le sapevi queste cose?
No, non le sapevo, sono molti particolari interessanti. Effettivamente.
Si è addormentato?
No, no, devo ammetterti che hai fatto una descrizione in Inghilterra, l'anno prossimo vado in vacanza lì, cazzo.
Comunque, detto questo, perché sennò poi il Paletta si addormenta e dobbiamo farlo suonare. Allora, ma se Londra in quegli anni, no, è una città interetnica dove si fondono diverse culture, diversi colori, diverse storie, Birmingham, che è un posto in questo middle of nowhere, come tu l'hai un po' descritta, che città è da un punto di vista sociale?
Allora, quando cresce Ozzy è ancora una città prevalentemente con una classe operaia bianca, però c'è talmente tanto lavoro che non si trova, sembrano le cose che possono succedere anche in questi anni, a Birmingham non si trova lavoro. Siccome l'Inghilterra fa parte della Commonwealth, ai tempi non so se fu Churchill nel 48 a decidere che in qualsiasi paese del mondo tu eri Commonwealth, andavi a vivere in Inghilterra e diventavi un cittadino inglese. Quindi potete immaginare un pakistano poverissimo, un giamaicano poverissimo, sono partiti in tanti, sono arrivati a Birmingham dove c'era poco e nulla, però hanno iniziato a farsi una vita, a crearsi una vita, grazie naturalmente anche al fatto che appunto Birmingham aveva un'offerta di lavoro molto molto importante. E quindi diciamo che la grande Birmingham dal punto di vista industriale è cresciuta negli anni, non tanto come bellezza diciamo di monumenti eccetera, ma dal punto di vista industriale della sua ricchezza ha dato lavoro a tantissime persone, a tanti migranti. Tanto è vero che oggi Birmingham è una città, pensate anni 60, tutti bianchi sostanzialmente, oggi quasi la metà della popolazione non è bianca, quindi diciamo i colori della pelle sono essenzialmente non bianchi per il 52% della percentuale. Quindi c'è stato un cambiamento radicale tra la Birmingham degli anni 50-60 in cui è cresciuto Ozzy. Ci sei? Non russare, cioè se dormi l'importante è che non russi.
Ma per chi mi ha preso? Magari io mangio pane e professor Barbero la mattina.
Ok, no, e quindi c'è stato appunto
alla mattina
2025, diciamo che i bianchi sono diventati una minoranza rispetto alla predominanza, anzi all'esclusività degli anni 50 e 60.
Allora, un'ultima domanda e poi andiamo con la musica, va bene Paletta, sei d'accordo? Va bene, sei l'agnello sacrificale per vedere i tempi radiofonici se vanno bene o no. Quanto c'è secondo te di questa dimensione sociale e culturale di Birmingham nella musica di Ozzy Osbourne, soprattutto nei testi?
Andrea, scusami, Birmingham, cazzo, hai detto sempre Birmingham, Birmingham, Birmingham.
Grazie, professor Paletta.
Un vero Brummy. Allora, credo che ci sia parecchio, nel senso che comunque, per quanto lui sia stato, abbia vissuto anche una parte importante della sua vita anche fuori dall'Inghilterra, poi abbia girato il mondo, tutto quello che volete, ma essenzialmente sicuramente i primi testi sono condizionati da questo grigiume, da queste situazioni noiose. Non è un caso anche che lo stesso Ozzy fin da piccolo soffrisse di depressione, perché comunque, ripeto, il contesto non era un contesto particolarmente bello in sé. Però credo che questi aspetti siano stati aspetti che da un lato abbiano in qualche modo segnato questa voglia un po' di esplicitare quel grigiore, quel nero. No, adesso io non so la vera origine, però anche qui Black Country è più o meno la zona, Black Sabbath come dicevo cioè il nero c'è. Quindi non è che hanno trovato un altro colore, l'arcobaleno, altro. No, loro dovevano partire dicendo c'è comunque qualcosa di nero che appunto è un po' la nostra origine. E da qui appunto c'è stata poi tutta una serie di evoluzioni. Dentro le evoluzioni c'è stata anche una storia. Poi noi siamo sempre, abbiamo sempre i nostri miti, ma in realtà tutti i gruppi, Beatles compresi, non sono durati secoli. Cioè sono tutti gruppi, compresi Black Sabbath, che a un certo punto, per quanto siano bravi, eccetera, devono scazzare e iniziano in qualche modo, o qualcuno si fa espellere o si menano. È successo anche per i Black Sabbath, in fondo, no? Cioè a un certo punto, non so se l'hanno cacciato, se se n'è andato lui, però anche lì era Los Angeles, se ricordo bene, qualcuno è andato, dico in maniera figurativa, a bussargli la porta e dirgli non puoi solo drogarti, bere, essere depresso, ti faccio io da manager e poi ti faccio anche da moglie, perché appunto la sua manager esatto, è diventata anche moglie.
Grazie Marco per questo primo intervento su Ozzy, sul contesto, e andiamo con un po' di musica? Applausi qui in auditorium.
Che bello,
posso dire una cosa? Poi non parlo più. Allora,
ti devo chiedere anche delle cose.
Grazie. Comunque, poi parliamo delle acciaierie di Birmingham. Però adesso, Birmingham. Allora, volevo dire una cosa. In questa canzone, quando l'abbiamo provato tutto quanto,
che si intitola?
Children of the Grave. Children of the Grave. No, che cazzo, caspiterina. C'è tuo figlio che mangia
Children
of the Grave. Ok, va bene. L'ho fatta.
Me l'hai fatta da me.
Dai, fammi finire, volevo dire una cosa. Allora, in questa canzone ho notato praticamente che è dai primi anni 70, ci sono almeno una canzone degli Iron Maiden, una canzone dei Metallica, una canzone di Judas Priest. Praticamente il metal è tutto quello che è venuto fuori. Da lì arriva The Black Sabbath, quindi sono bravi, no? Applausissimo, dai, via.
Allora, visto che mi stai rubando il me stesso, stai un attimo lì. Presenta i tuoi compagni di band.
Allora, presento i miei compagni di band. Sono dei compagni meravigliosi con cui facciamo la mega jam del mercoledì a Rock and Roll di Milano. Diego Galeri alla batteria, storico batterista di Timoria. Franco Campanella degli Alto Voltaggio dei Matra, giusto? E Simone Anaclerio degli SKV. E poi c'è Niva Zerbano, la nostra reginetta che sa tutto di tutti.
E
ci sono io, Paletta delle Zeppelin.
Ah, sei delle Zeppelin? Non lo sapevo. Comunque,
usavo le Zeppelin, no, le supposte.
Vabbè, dai, di Black Sabbath, cioè che c'era.
Vabbè, no, perché sono preparati sui Black Sabbath, sanno tutti come si chiamava il bassista, quindi non si può fregare. Sì, certo. Comunque, adesso diamo spazio ai musicisti e al loro rapporto con i Black Sabbath. Tocca a voi adesso. Franco,
allora, definire Ozzy Osbourne un cantante classico è una cosa assolutamente non...
Sbagliata.
No, non sbagliata. Ha una voce assolutamente particolare. Lui è quello che ha inventato il heavy metal, diciamo, perché...
Ma tu quando l'hai...
Io l'ho scoperto...
La prima volta, esatto.
L'ho scoperto la prima volta con un disco che era Bark at the Moon dell'82-83, mi sembra, sì. Quindi già nella sua carriera solista. E poi da lì sono passato ai Black Sabbath. E il primo album che ho messo su vinile, sul piatto, era Black Sabbath con... Quell'apertura con la pioggia, quel brano che poi appunto è la Bibbia delle heavy metal. E insomma, la voce inizialmente era difficile da assimilare perché comunque in quegli anni, soprattutto negli anni 80, si ascoltava da Rob Halford, da Ronnie James Dio, poi arrivavano i Metallica, c'era tutto l'hard rock, le voci. Invece poi Ozzy Osbourne è un signor cantante, ha scritto delle linee melodiche incredibili. Ha scritto della grandissima musica, coadiuvato anche da grandi autori come Bo Diddley o come i chitarristi che lo hanno aiutato nella sua carriera. Però la sua voce, lui come ha detto, voleva essere i Beatles, e lui la sua fonte di ispirazione l'ha trovata, almeno per quanto riguarda l'aspetto, la cura della melodia, perché in ogni sua canzone c'è sempre comunque della melodia. E che dire, Ozzy è Ozzy.
Beh, ma Ozzy può essere tipo il Beatles del heavy metal?
Secondo me era i Beatles, i Rolling Stones e tutti i gruppi psichedelici, perché lui è stato tutto, da quel punto di vista è stato tutto. Come diceva prima
Marco,
Ozzy viene da una famiglia proletaria, lui è stato operaio, ha lavorato anche in un macello, soffriva a quanto pare sembra di dislessia e per quello che veniva anche bullizzato, quindi ha avuto un percorso di vita abbastanza
anche Ozzy, no? Nasceva da questa cosa che non riusciva a dire esattamente.
Non riusciva a dire il suo nome, sembra che Ozzy nasca dal fatto che lui non riuscisse a dire, non so se era John Oswald o Osbourne oppure era proprio Osbourne che non fosse in grado di... E poi, così, citazione, Tony Iommi, chitarrista... operaio perché lavorava in una fabbrica e
si è tagliato
due
anche
falangi
il dito.
E aveva il provino con i Getrotal e comunque Tony Iommi, Anthony Iommi è di origine italiana, la sua famiglia era immigrata dalla Calabria, quindi insomma, come si dice, immigrazione, quella era quella l'immigrazione bianca degli anni 40-50 insieme poi a quella che poi è stato il melting pot successivo, ecco. Ozzy per me è comunque non solo heavy metal, è un grande scrittore di musica rock. Poi la sua vita non mi interessa da quel punto di vista perché è stato tutto, però deve ringraziare Sharon Arden che era la figlia del manager dei Black Sabbath. Quindi quando lui fu cacciato e si ritrovò in albergo a disfarsi,
è arrivata lei.
Arrivò lei e lo tirò su, insomma. Poi c'è un video di un brano di qualche anno fa prima del periodo del Covid, uscì con un album dove lui raccontava la sua vita e si vede appunto in questo clip romanzata la sua vita, la sua settimana disperata all'interno, anzi forse anche qualche di più di una settimana disperata in questo albergo, e lei che arriva lo salva, insomma, e l'ho portato fino alla fine. Ci ho guadagnato tantissimo però, devo dire.
Simone, visto che Franco ha parlato dei chitarristi, insomma, oggi Tommy, Yomi, ma Zakk Wylde e tanti altri, insomma, cioè, ha lavorato sempre con gente,
diciamo,
insomma.
Diciamo che non ho mai trovato
qualcuno scarso,
nel senso che si è anche affezionato tanto ai suoi chitarristi, tanto è vero che ancora prima, cioè pochi anni prima di morire, piangeva ancora Randy Rhoads, che è morto per un incidente aereo proprio durante un tour, ed è stato un po' il suo chitarrista icona, no? E quindi io da giovane chitarrista, intanto da giovane chitarrista, io a 12 anni vado a casa di un mio amico e mette su una cassetta dello zio metallaro, ed era il Master of Reality dei Black Sabbath, cioè l'album più oscuro che hanno fatto, e io sento sta roba e ho detto ma cos'è sta roba, cioè io dove suona sta roba qua? E non sapendo nemmeno che il cantante fosse Ozzy, no? Perché ero troppo piccolo. Poi mi sono documentato, ho visto la loro immagine, ho visto, cioè mi attirava molto il suono, poi ho scoperto la Vimeta, poi ho scoperto dopo Ozzy solista e mi sono innamorato anch'io da chitarrista dei vari Randy Rhoads, Jackie Lee, anche grande chitarrista che ha avuto. Ovviamente Zakk Wylde, ecco, intanto mi è partito un plettro fosforescente, esatto, il plettro di Zakk Wylde, questo non è vero, e quindi insomma diciamo che tutti quelli della mia generazione sono sicuramente stati influenzati dai chitarristi di Ozzy Osbourne, quindi musicalmente ha sicuramente segnato me come tantissimi altri, anche se non lo dicono, è così.
Comunque Paletta mi facendo che dovete parlare di meno, perché sennò lui si annoia e quindi dobbiamo sappiate
perché
che adesso
poi lo risponde lui.
Adesso chiediamo anche a Diego, che però si deve alzare, deve avvicinarsi a un microfono da batterista.
Non l'ho abbassato apposta, vieni Diego.
Ma non è vero, siete alti uguali.
Allora, io per quanto riguarda i musicisti naturalmente è già stato detto tanto e credo non ci sia altro da dire, nel senso grandissimi musicisti che hanno influenzato la storia della musica e tutti noi chiaramente. Credo che si debba fare un attimino attenzione a contestualizzare i Black Sabbath, il suono e gli arrangiamenti dei primi dischi dei Black Sabbath al periodo storico, perché credo che sia lì la grande innovazione e il grande genio di questa band, perché ci sono davvero delle soluzioni di suono, di scelte di mix, di impasto sonoro, di accordi, di arrangiamenti che veramente sono straordinari e assolutamente unici per quel periodo e contestualizzati all'epoca. Credo ci facciano capire quale fosse l'impatto di questo gruppo e perché hanno avuto così tanto successo e hanno influenzato così tanto i gruppi a venire tutti. Mi è capitato recentemente di ascoltare alcuni brani, un po' per quelli che abbiamo preparato eccetera, di riascoltarli, era da un po' che non li ascoltavo. Ci ho sentito anche i Soundgarden hanno preso piene mani, che stiamo parlando degli anni 90, quindi 20 anni dopo che sono usciti Black Sabbath, anche di più forse, quindi incredibile. Credo che il grande pregio è si debba fare attenzione molto a questo tipo di cosa.
Pale, tocca a te adesso. Tu hai detto appunto che in questa canzone c'era un po' di tutto, no?
Allora, i Black Sabbath li ho scoperti stasera sulla 90 in Piazza Brescia. Non è vero, c'era un tipo che scherzo. Allora, io da piccolino a 13 anni
Di conoscere gli Iron Maiden o dopo?
No, io allora a 13 anni ho comprato il disco Killer degli Iron Maiden e mi sono innamorato degli Iron Maiden, soprattutto del bassista, e lì ho iniziato. E devo dirti la verità che come Franco li ho scoperti un po' più avanti, perché me li aveva fatti sentire poi dopo il Cipa è partito dai Kiss, andando ai Black Sabbath, ritornando agli Iron Maiden eccetera eccetera eccetera. C'è tuo figlio Samir che vuole entrare, ciao Samir. E niente, no, ormai hanno già detto tutto loro, ve l'ho detto anche prima, sono un gruppo fottutamente moderno, posso dire fottutamente, Samir fottutamente non è una parolaccia,
dai,
fottutamente moderno, Ma non è una parolaccia.
Ho capito, però cioè non è che devi
parlare. È dentro nella crusca. Sì, ma devi... l'Accademia della Crusca.
Ma devi parlare.
Sani dell'Accademia della Crusca.
Devi parlare con chi è qui e con chi è a casa, non con mio figlio. Cioè,
non questi quali parolacce, ma ci mancherebbe. No, e appunto, dai, non voglio rubare altro tempo. E come ho detto prima, cioè, se tu ascolti il primo disco dei Black Sabbath, suona di una modernità pazzesca. Tutti hanno attinto e tutti hanno voluto bene a questo gruppo. Ma anche quando è mancato comunque Ozzy, perché comunque stasera parliamo di Ozzy, ma
al passato,
svariati artisti di svariati generi, anche in Italia, c'era appunto Amedeo Minghi, Marco Masini, cioè tutti che hanno detto qualcosa di buono, tranne Jovanotti che non aveva niente di intelligente.
Ma il paletta non è il momento delle polemiche.
Sei preparata da quando ho saputo che saremmo venuti a suonare?
No, però volevo farti dire un'altra cosa, paletta, un'altra cosa, perché tu avevi fatto un bel post quando poi Ozzy è morto, perché hai detto, insomma, si è fatto un mega giga concerto come saluto finale, cioè
è stato il suo funerale davvero fantastico.
È stata una cosa incredibile, pazzesca,
perché lui sapeva che comunque dentro di sé sapeva che entrava poco, l'ha fatto veramente con la sofferenza, è salito su con le ultime note, però lui voleva fare l'ultimo concerto in omaggio a veramente tantissima gente che gli voleva bene. Io non ho ancora sentito nessuno che non gli volesse bene o che dicesse qualcosa contro Ozzy, quindi
e in generale anche quell'evento lì è stato stato riconosciuto, perché poi sono arrivati Metallica, mega band disponibili a suonare anche alle 10 del mattino, in quella situazione
di tutti i generi tranne i Jovanotti.
Vabbè, facciamo un po' di musica, va, perché sennò poi
stop.
Radio Popolare, parliamo di Ozzy Osbourne in diretta. Qua dall'auditorium.
Cazzo, caspita, non c'è tuo figlio. Sapete, allora.
Paletta, sto parlando io però.
Scusami, chi conduce stasera?
Io, teoricamente, io dovrei
condurre.
Ho dato 5
euro, ma hai detto conduce. Vabbè, ok.
Va bene, allora presenta la prossima ospite, per favore.
La prossima ospite arriva dalla mega band del rock and roll di Milano, è Niva Zarbano! E fa anche rima! Niva, eccoci. È un'enciclopedia vivente, è una persona meravigliosa, sta benissimo qua.
Siccome
stasera.
Stai conducendo te a questo punto.
No,
adesso le
io sono come
adesso
Pippo
Paolo,
una certa ora me ne vado.
Vabbè, ok. Quindi, no, aspetta, però Pale, spiega a chi non la conosce chi è. Fai una presentazione da vero presentatore.
Beh, Niva, non so come...
Allora, sono la quota oscura della Mega Jam.
È la speaker di Rock and Roll Radio. Bravo. Ma soprattutto, lei ha un suo blog e soprattutto è una persona veramente super solare, una persona che odia i prepotenti ed è una persona che sa tantissimo di musica. Penso che abbia visto tutti i concerti, anche quello di Mimmo Locasciulli, di la verità.
Vero, anche quello.
Vero. Sì. E quindi niente, è una persona che è bello ascoltare, che è bella da ascoltare. È una mia amica, quindi basta che è una mia amica.
Quindi è una tua amica, ok, perfetto. È una tua amica.
Così sembro proprio, ne esco malissimo. Pare, esatto. Voglio bene, sembro la raccomandata.
Allora non è più una mia amica.
Va bene, comunque, visto che Paletta ti ha invitato stasera come sua amica, se tu dovessi raccontare Ozzy Osbourne a una persona che non sa niente di musica, come glielo racconteresti?
Allora, bella domanda, perché Ozzy... Io sono, diciamo, scusate amici, colleghi, sono la più giovane del gruppo e anche...
Vabbè, non è difficile essere più giovane di loro, però...
Volevo flexare questa cosa.
Scusa,
anche...
sei la più giovane Ozzy o ieri?
Ozzy, sono la più giovane Ozzy.
Anche questa l'avevi preparata.
Questa è bella.
Ozzy un altro giorno.
Te l'ho servita su un piatto d'argento. Comunque, io racconterei Ozzy come un uomo... che è sicuramente stato simbolo di ogni tipo di ribellione. Cioè lui si è ribellato a tutto, si è ribellato anche ai metallari a un certo punto, diventando la faccia di MTV. Quindi io quando
faceva quella specie di reality con
sì,
la sua famiglia, no?
Bellissimo.
Non so se lo definirei bellissimo, sinceramente.
Quando lui si incazzava, scusate la parolaccia, con Gatti, era il momento più alto di MTV. È stato il momento più alto di MTV.
Cioè,
ma...
di tutta la storia di MTV. Sì. Vabbè,
no,
è una buona descrizione di MTV.
Tu mi hai detto di raccontarlo a giovane, quindi io ti sto dando gli highlights della carriera da pop star di Ozzy, perché appunto Ozzy a un certo punto, oltre ad essere ovviamente un musicista incredibile e una personalità incredibile che ha cambiato proprio le carte in tavola della musica e del metal, è stato proprio un personaggio che, almeno per me, è stato un esempio. E quindi come potrei raccontarlo? Come un giovane per sempre, perché io non l'ho mai visto invecchiare. Anche il 4 luglio quando...
Perché si truccava bene.
Sì, anche al Back to Beginning è stato veramente... Cioè davvero vederlo il 4 luglio è stato... Io ho tirato un sospiro di sollievo e ci ha fregato tutti, perché poi...
Infatti poi
il 22 luglio
il giorno poi che è morto sono arrivate le immagini di quando arrivava che non stava in piedi distrutto e poi come era anche molto abile diciamo poi a stare sui palchi e comunque è incredibile quel giorno, scusa se ti ho interrotto, perché appunto a pochi giorni dalla morte seduto che non si riusciva a muovere, faceva fatica a parlare, però poi l'interpretazione delle canzoni era abbastanza notevole.
Assolutamente, infatti io l'ho sempre preso come esempio la parte buona di lui, perché quella degli eccessi ovviamente non è il nostro campo, non entro in merito, ma l'ho sempre preso come esempio per il suo menefreghismo, ma per la sua grande bontà, perché lui a modo suo, dicevo, si è ribellato anche un po' ai metallari quando fece anche il featuring in uno dei suoi ultimi dischi con Post Malone e Travis Scott, quindi due trapper, quando scoprì Youngblood, che adesso è diventato
una pop star.
Una pop star è un'icona anche per molti artisti, adesso ha fatto il featuring con gli Aerosmith, quindi io lo vedo un po', l'ho sempre visto come un eroe, infatti il giorno che ho deciso di tatuarmi il suo nome sulla mano è stato proprio il giorno nel quale io ho deciso di essere come lui, cioè di essere una che si tatua le mani per non sottostare a delle regole della società, quindi per me è un eroe.
Ritorniamo un attimo da Marco. Visto che tu hai detto lui, scusa, com'è che si dice il paese dove è nato Paletta, per favore?
Birmingham.
Grazie.
La lingua, Birmingham.
Okay. È nato ad Aston. Che legame aveva con l'Aston Villa?
Allora, il legame era tipo 300 metri, nel senso che da casa allo stadio la strada, la distanza era veramente vicina. Quindi è chiaro che questo è forse una delle caratteristiche di tanti inglesi, il fatto che quando nasci in un territorio tendi a tifare la squadra del territorio, anche se fa schifo, anche se è mediocre, ma c'è un orgoglio nel nascere in un luogo e nel support your local team, che poi, per carità, probabilmente è passato negli anni anche lì, però sicuramente non è un caso, appunto, che Ozzy e gran parte dei Black Sabbath nascono ad Aston e tifano l'Aston Villa. Robert Plant nasce a Wolverhampton e tifa il Wolverhampton, e anche le Zeppelin in qualche modo tifano, lui è più accanito, ma anche gli altri, insomma. Eric Clapton.
Paletta è nato a Parabiago, ma tifa Juventus.
Esatto.
Il problema,
il problema
è infatti perché
è
non è inglese. No, hai fatto bene, Franco, a ricordare questa cosa qua. Comunque, lasciamo finire Marco, per favore.
No. Infatti, purtroppo la piaga italiana che
è la Juventus,
molti tifano la Juventus, cioè non so cosa fare. No, in realtà anche là sembra che Liverpool e Manchester United siano un po' le due Juventus, insomma, cioè siano un po' la Juventus.
Vabbè, tra i musicisti anche Stiberis degli Aeromed tifava West Ham, essendo nato a Londra, però in quel quartiere.
Esatto.
Diciamo che tutti i musicisti inglesi tifano per una squadra, non è una gran notizia, però ok, va bene.
No. Grazie Paletta per la tua analisi sociologica del mondo e della cultura inglese, grazie.
Spero che ci siano stati anche musicisti inglesi che non gliene poteva fregare meno del calcio. Cioè,
ce n'è qualcuno, Paletta, che tu conosci?
Giovanotti.
Va bene, andiamo avanti.
No, stavo dicendo Elton John, ma in realtà anche Elton John è stato presidente del Watford, quindi cioè, è difficile trovarlo. Cioè, per esempio, i Duran Duran, che sono di Birmingham, cioè uno dice, sono anche loro di Birmingham.
Un sacco di band sono nate da Birmingham.
E anche loro tifano Aston Villa, per esempio, sono anche loro tifosi della Aston Villa. Paletta, tu fregato. Tu che sei tu hai girato Sposerò Simon Le Bon.
Se di Marton tifava Ibiza.
Vabbè.
Esatto.
Vabbè, adesso lasciamo un attimo questa cosa, ritorniamo alla musica.
L'argomento che
allora
bello,
siete in sei sul palco in questo momento, partendo dalla tua parte, Paletta, che sei l'ultimo quello che ha parlato meno, quindi giustamente hai una canzone per te fondamentale dei Black Sabbath, una testa.
Paranoid.
Così è facile, te, vabbè. Franco,
una mai chiesto, Paranoid.
Vabbè, non arrabbiarti, Franco.
Guarda, a me, per assurdo, come ascolti, fa parte dell'album Sabba Bloody Sabbath, e chiude il lato B è Spiral Architect, che con una sezione d'archi clamorosa, c'è anche Rick Wakeman alle tastiere, quindi siamo nella fase prog dei Black Sabbath. Non sono un amante dei prog, ma il prog con i Black Sabbath in quel disco sono una cosa assoluta, e quindi Spiral Architect.
Simone?
Un pezzo del primo album che quando lo sento mi vengono i peli fino qua, purtroppo qui sulle braccia ne ho tanti, qui sopra non ne ho più. Behind the Wall of Sleep.
Diego, che lì dietro qualcuno si deve rialzare.
Ho abbassato il microfono.
No, io scelgo Hole in the Sky, che abbiamo suonato prima, perché è super stoner, e da lì proprio hanno preso a piene mani tutti i gruppi di quel genere.
Niv?
Allora, io qui c'è una, tu mi saprai dire, io la chiamo Nib, o NIB, e quello è il mio brano, cioè quello che proprio mi ha fatto amare i Black Sabbath.
Marco?
Adesso mi piccherete, siete pure in 5, quindi vincete. Il pezzo, quello con Lita Ford, come si intitola? Allora, quando entra lui, cioè io poi non sono appunto musicista, quindi scusate, parlo da profano, ma quando entra lui, inizia a cantare lui, a me sembra un pezzo, non so, quasi agghiacciante in termini positivi, cioè lì riesce a capire, insomma, la classe, che poi è naturale, insomma, di come entra e ti lascia veramente a bocca aperta.
Uno dei temi delle canzoni del Black Sabbath, almeno di una, era la guerra, no? War Pigs, insomma, un grande inno contro la guerra. E in questi tremendi anni in cui la riviviamo con il genocidio a Gaza, ma anche quello che succede in Ucraina con l'invasione russa e in tanti altri posti, la guerra è ritornata un tema tremendo, attuale, quindi magari possiamo andare con War Pigs.
Non abbiamo preparato paranoide, però fai quel cazzo che
Lo so, però ho capito, ma guarda, ma
facciamo War Pigs.
Paletta, però guarda quanto manca, visto che ci stiamo, tu si vede che non conduci tu davvero, eh?
Ma noi sappiamo fare tutto e vi faremo War Pigs.
Come hai detto tu, la qualità dei Black Sabbath.
Devo dire una cosa, quanto manca, ma che poi siamo molto orgogliosi che Radio Popolare ci ha invitato. È stata una serata bellissima e speriamo che ci inviti ancora per altre situazioni, altri gruppi molto interessanti, un po' di musica interessante anche a Radio Popolare. E ringraziamo soprattutto
una frecciatina
quel pubblico
Popolare
che c'è stasera qua.
Bravi, grazie.
All'auditorium di Metro Stratos, che ci ha scaldato il cuore, perché ogni tanto ci vanno delle serate belle con della bella gente. Grazie mille, War Pigs. O facciamo paranoidi e ce ne sbattiamo?
No, perché poi cosa facciamo per 6 minuti, Paletta?
Facciamo dopo.
Cioè, ti devo far parlare ancora, cioè, sennò è un disastro.
Masses, just like witches of black masses, evil mind plot destruction, sorcerers of that construction, in the field of bodies burning, just like witches against turning. Mankind, poisoning the brainwashed mind. Oh, Lord, yeah. Time will tell her. darkness will stop turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs on the power. And I gotta suck the hour. Blah 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 blah, citazione di Mike Patton. Oh, and he's the world keeps curling. Beg your mercies for the sin. Say the love is spread a swing. Hallelujah.
Warpigs!
Capolavoro, tanto basta sapere.
Abbiamo gli ultimi 40 secondi, giusto?
Gli ultimi 40 secondi!
Giusto il tempo per salutare Paletta, stai zitto, perché se no non ce la facciamo, non ce la facciamo. Grazie alla... come si chiama la band? La Mega Band,
la Mega Band Rock di Milano!
Mega Band Rock and Roll Milano, Niv, Marco Mandrini, un saluto a tutte voi, a tutti voi, chi ci ha ascoltato, chi è stato all'ascolto, ma no, abbiamo 10 secondi per fare anche invidia a chi è a casa, perché qua chiudiamo l'onda, ma voi ci regalate un'altra canzone, quindi visto che la volevi fare, Paranoid, ciao a tutti e a tutti, buonanotte, voi fermatevi.
Buonanotte, radioascoltatori.